Buongiorno, questo è il secondo giorno delle relazioni illuminate, alias terapia quantistica emozionale. Allora, ricordatemi domani mattina, venerdì, di prendere a intuito qualcuno di voi, 3-4, e leggermi gli obiettivi, va bene? Di cui parlavo ieri, è importante quello. Allora, quindi dobbiamo avere degli obiettivi in famiglia. E ognuno di voi deve avere degli obiettivi, non può camminare a caso, a zonzo, vivo il momento presente, no? Tu devi vivere nel momento presente i tuoi obiettivi, è un altro concetto. O come per esempio una cara amica di Terni mi disse, sai, per ora gli spiriti guida mi stanno dicendo che devo fare questo, che non posso fare quest'altro. Scusa, ma tu gli obiettivi ce l'hai? Ma quali sono i tuoi obiettivi? Te lo dicono? Hai presente il tuo obiettivo principale e lo spezzetti in vari obiettivi come bisogna fare, che non è che tu arrivi a una laurea di medicina subito, devi fare il primo anno, il secondo anno, e poi nel primo anno devi dare le materie, e poi di ogni materia devi studiare i tuoi capitoli, cioè, voglio dire, è una cosa scalare, no? Perché dobbiamo creare i circuiti neuronali gradatamente, quindi bisogna avere degli obiettivi. Nella fattispecie, il nostro obiettivo è quello. E chiaramente Giulia avrà i suoi obiettivi, ma è il suo obiettivo ad una frequenza, giusto? Io sono passato dai suoi 15 anni, ne ho 53, quindi ho il mio obiettivo da aquila. Quando avevo 60 ne avevo ancora un'altezza più alta, sempre da aquila. I bambini non sono ancora aquile, capite? Quindi dobbiamo dare noi gli obiettivi, se no loro l'unico obiettivo sarebbe il gioco. Ed è giusto che sia così, ma deve essere alternato con l'impegno, quindi con gli obiettivi da raggiungere. Non posso dire quando saranno grandi faranno gli obiettivi, perché no, perché saranno stati abituati in un certo modo, hanno i circuiti formati in un certo modo, te li sogni, non li raggiungono più. Cercheranno di raggiungere gli obiettivi degli altri, oppure cercheranno di raggiungere gli obiettivi che vogliono gli altri, cioè alias diventeranno degli zombie, schiavi, impiegati, capite? Loro devono avere, quindi, quindi in questo caso gli obiettivi dobbiamo darli io con Maria, quindi insieme devo dare gli obiettivi, solo stessa cosa, devo dare gli obiettivi alla mia parte maschile e femminile, cosa devo raggiungere, quali sono gli obiettivi della mia vita che io devo raggiungere. Allora, il primo obiettivo, ieri ne abbiamo parlato, è quello del risolvere i problemi degli altri. Questo è il primo obiettivo, non i nostri problemi, perché quando noi risolviamo i problemi degli altri abbiamo un carnet di casi che se li aiutiamo a risolvere diventiamo maestri nel risolvere i problemi degli altri, i nostri ci sembreranno bazzecole. Se invece io mi focalizzo sui miei problemi, entro in una gabbia, entro in un carcere, capite? Perché non ho il know-how di risolvere i problemi. Se invece io risolvo i problemi degli altri e cerco di stare attento a ciò che desiderano gli altri, come parlano, quello che le esigenze più comuni, divento un esperto poi di soluzione. Intanto risolvere i problemi degli altri significa focalizzarmi sulla soluzione, quindi comincio già a mettere in pratica uno dei concetti principali, quello del bicchiere praticamente sempre pieno, e questo già mi cambia la vita come conseguenza di risolvere il problema degli altri. Poi comincio a vedere diversi tipi di problemi, cerco di risolverli, mi faccio in quattro, mi spremo le meningi per risolvere questi problemi, divento piano piano un maestro di risoluzione di problemi. E quindi di conseguenza io risolvo anche i miei. Avete capito il trucco, dov'è? Sembra un paradosso. Infatti nella Bibbia si dice chi perde la sua vita l'acquista, chi invece è attaccato alla sua vita la perde. Quindi significa, se io sono proiettato verso gli altri a risolvere, attenti, non in modo passivo verso gli altri, a risolvere i problemi degli altri. Per esempio, c'è stata una corsista e paziente che mi disse, davanti a tutti, sai, io nella malattia di mio marito, o più del mio ex, non mi ricordo, le sono stato accanto. E io parlavo del sostegno. E faccio, e allora? Hai risolto il suo problema? Lei era bloccata. No, le sono stato accanto, ho capito. E allora? Hai risolto il suo problema? Cioè, cosa hai fatto? Una presenza passiva? Che hai fatto? Tu devi andare a risolvere il suo problema. Ma lei come fa a risolvere un problema se non lo risolve neanche la chemioterapia, che è fallita già in partenza e uccide più quella che il cancro? E allora? No, risolvere il suo problema significa risolvere i problemi esistenziali di quella persona. Per fare questo devi collegarti con lo spirito, allora aiuterai la persona. E questo, con la presenza non fai un tubo, anche perché sei piena di dragoni, al limite gli vomiti tutte le particelle di schifo che hai dentro, altro che aiutare, non aiuti. Magari hai l'intenzione, ma non ci sai fare, perché hai una casa costruita sulla sabbia. Allora, vuoi aiutare quella persona a risolvere i suoi problemi? Perfetto. E gli ho chiesto, sapevi quali erano i tuoi problemi, i suoi problemi? Gli hai detti? Gli hai detto quali erano i suoi obiettivi? Li conoscevi, i suoi obiettivi? E rimaneva imbalata. Allora, che hai fatto? Mi stai facendo che hai fatto la vittima, che sei stata là a fare volontariato? Questo è un dragone. L'essere spirituale passa in azione, all'azione, agisce, è altruista e può fare qualsiasi tipo di soluzione e quindi proiettarci ad aiutare a risolvere i problemi degli altri. Ok, c'è una persona che ci tratta male, andiamo a risolvere i suoi problemi. Che problemi ha? Parliamone. Che obiettivi ha? Che se parliamo dei problemi magari si amplificano, parliamo delle soluzioni e quindi degli obiettivi. Che obiettivi c'hai? Che cos'è? Quali sono i tuoi obiettivi che non stai raggiungendo? La persona si apre, magari non la prima volta, si apre la seconda, la terza, noi siamo aperti e la persona ci parla. E quindi quando noi siamo esterni ad una situazione la vediamo meglio. Ci sono delle tecniche che faremo, che quando noi usciremo dalla situazione la vedremo in un altro modo, in un'altra prospettiva, troveremo la soluzione, capiremo molte cose in cui sbagliamo. La persona che è dentro il problema non vede la soluzione, è impantanato nel problema. Noi che siamo esterni lo vediamo meglio, capite? Quindi potremmo dare istintivamente una soluzione, potremmo incoraggiarlo, aiutarlo. Cominciamo il cammino dei circuiti neuronali relativi a risolvere il problema degli altri, capite? Questo è fondamentale. Una persona che va in giro a raccogliere successi, risoluzioni dei problemi degli altri non può mai cadere in depressione, non può mai essere ansiosa, perché la vita diventa costellata di successi. Successi. Quindi se tu hai visto come se sei riuscita a risolvere i problemi di una persona, i tuoi non li vedi neanche, ma non li consideri più problemi, li consideri praticamente leve di crescita, delle leve di crescita. E quindi capisci pure che se sei all'esterno una cosa la vedi in un certo modo. Toccherete con mano questo che vi sto dicendo. Bene, allora gli obiettivi quali sono? Quelli di portare al successo queste persone, cioè i miei figli, questi esseri spirituali. Man mano che io lo raggiungo, io lascio quello che ho fatto perché ho capito che quella strada mi dava molto successo, ma era illusorio, e comincio a prendere altro successo. Vedo che quella strada non va, perfetto, vado a vedere, cioè quindi io mi mimo, cresco, mi affino e cerco di dare questa conoscenza praticamente anche a loro, affinché poi, utilizzando i loro talenti, crescano nel loro campo specifico, che può essere piuttosto che la medicina, l'archeologia, fanno quello che vogliono, non mi interessa, però hanno la loro struttura su roccia, questo è fondamentale. Infatti non ha senso pensare di lasciare soldi ai figli o di lasciare casa ai figli, perché se non hanno intelligenza finanziaria nel giro di 2 anni l'hanno già sperperato, perché hai costruito sulla sabbia le fondamenta, capite? Invece devi lasciare loro, devi dare un'eredità e un'informazione che sia eterna, duratura e che in qualsiasi punto del pianeta si trovano, creano. Questo è il lato. È dato bello, perché entrano in contatto con Dio anche quindi nella apopasia, chiaro? E quindi se c'è un problema, come devo risolverlo? Ricevono la risposta, ricevono l'intuizione, capite? Quindi dobbiamo abituarli a uscire fuori dalla zona di conforto. Che cos'è la zona di conforto? Ve lo dico subito, è la prigione in cui tutti ci troviamo, punto e basta. E chiaramente questa prigione ce l'hanno costruita bene i genitori, che anche loro sono nella zona di conforto. E quindi quando tu proponi qualcosa di nuovo ad una persona se ne scappa, ti guarda male, ti guarda ingagnesco, perché significa mettersi in discussione, creare nuovi circuiti neuronali, nuovi modi di pensare, nuovi modi di agire, capite? E significa quindi smascherare le proprie incertezze, no? Smascherare i propri punti deboli, smascherare i propri vizietti, perché a quel punto stai uscendo fuori dalla zona di conforto e quindi devi essere te stessa. Cioè devi dimostrare chi sei, capite? E questo non è accettato da nessuno. Infatti molti tengono a tenersi stretta la loro zona di conforto, ossia rimanere nel conosciuto, in ciò che è conosciuto, in ciò che tutti approvano. E quindi qualsiasi cosa fai non stai facendo niente di male. Invece la realtà è che non stai andando nell'ignoto, a mettere in atto chi sei, le tue capacità, le grandi capacità che abbiamo nell'essere aiutati da Dio, dagli angeli, da tutti. E se tu non vai fuori dalla zona di conforto, come fai a fare questo? E qual è il miglior modo per andare fuori dalla zona di conforto? E quindi significa per diventare se stessi? Perché nella zona di conforto non siamo noi stessi, siamo appiccicaticci, siamo ciò che ci hanno detto gli altri, costruiti. Per andare fuori dalla zona di conforto, semplice, fare cose nuove, che non abbiamo mai fatto. Questo è uscire dalla zona di conforto. E questo ci mette nelle condizioni di diventare chi siamo, di uscire fuori il potenziale che abbiamo dentro. Solo se usciamo fuori dalla zona di conforto. La zona di conforto non fa crescere. La zona di conforto è quello che fa dire: a me bastano 500 euro al mese, questo mi basta, mi fa stare bene e basta. Sto parlando di una casalinga che è già il marito che lavora. Oppure, ma a me bastano 3.000 euro al mese di più, perché pensa che i soldi portano vizi, sono cattivi, sono demoni. Quindi, per cui la zona di conforto è quella che ti fa mantenere schiavo di queste false certezze, a cui tu invece dai peso, a cui credi. Invece sono tutte bufale. La zona di conforto è quella che rende un uomo, diciamola al demello, un'aquila o un pollo. Questa, stare nella zona di conforto. Quando noi proponiamo ad una persona di fare qualcosa di nuovo, in cui la persona deve giustamente mettere fuori i propri talenti, il proprio potere personale, spirituale e anche materiale, se ne scappa, ha paura. Sapete che cosa ci dice il dragone? Semplice. E se non riesce? E se accade questo? E se poi mi combinano quest'altro? E se poi mi lasciano solo? E se poi tremo? E se sono tutti quanti blocchi che ci fanno rimanere nella nostra zona. Senti, non mi interessa, io sto bene così, capite? Ecco, la persona che dice sto bene così è un tesoro chiuso in una cassaforte che non verrà utilizzato mai. Noi scendiamo sul pianeta con dei tesori enormi, ma solo se usciamo fuori dalla zona di conforto possiamo utilizzarli. Vai in un posto nuovo, fai qualcosa di nuovo, buttatevi, che so, e quello che odiate, fatelo, perché quello che odiate è quello che praticamente vi farebbe uscire fuori dalla zona di conforto. Molti dicono, per esempio, non sopporto i computer. Perfetto, buttati e capisci i computer, esci dalla zona di conforto, perché nei momenti in cui esci dalla zona di conforto e vedi cos'altro c'è fuori, dici, e io finora sono stato fesso, ma che ho fatto? Cioè, sono stato bloccato da falsi pregiudizi, quando qua c'è un mondo meraviglioso. Ma lo capisci però se esci dalla zona di conforto? Perché se io te lo dico, guarda che fuori dalla zona di conforto tu farai faville, non mi credi. Dici, non mi porti in queste cose, non mi convincono. Parlate di un seminario mio che faccio di trasformazione spirituale, vedete gli altri che cosa vi dico. I polli purtroppo vi diranno, non mi interessano, non ci credo. Una persona mi disse, no, sai, non voglio diventare suora. Io non avevo parlato né di religioni né di niente, l'ignoranza della confusione di spiritualità, oppure con spiritismo, no, io sedute spiritiche, ma chi ti ha detto che facciamo sedute spiritiche? Non c'entra un tubo, praticamente, perché hanno le loro paure che li fanno rimanere ingabbiati, imprigionati in una ragnatela. Poi queste persone chiaramente si lamenteranno, ma affinché la lamentela dia scarsi risultati di sofferenza, dicono una, si coccolano con una frase, mi basta così. Perché se invece vedrebbero la verità, ne avrebbero paura. Mi basta così significa che sei un pezzente, cioè tu sei un diamante tenuto chiuso, ammuffito, se può ammuffire, nascosto, messo là fermo, e qualunque tentativo di Dio di mandarti seminari, amici, libri, interviste televisive, incontri, proposte di lavoro in cui devi buttarti fuori, in cui devi uscire fuori, praticamente tu li rifiuti. Vuoi rimanere nella tua zona di conforto, che devi imparare nuove cose. Per esempio, ci sono molti professionisti che sono nella loro zona di conforto e sbandierano la loro zona di conforto. Se tu gli proponi qualcosa di nuovo, vedi la medicina olistica, ne hanno paura. Ti dicono non serve, non funziona, non mi interessa. cavolate, capite? Sapete perché? Perché ne hanno paura. Hanno paura di rimettersi di nuovo a studiare, hanno paura di affrontare cose nuove, hanno paura di essere sgambettati da altri che già sono in quel campo e quindi si sentono inferiori. Ossia, nasce un concetto distruttivo che si chiama competitività. La competitività, che è un concetto distruttivo, ce l'hanno sempre fatto vedere come qualcosa di naturale, di ovvio, cioè competere. No, è un concetto del dragone, la competitività. Un concetto dello spirito della collaborazione, sono dei concetti totalmente diversi che portano a risultati totalmente diversi. La competitività entra in gioco i sensi di inferiorità, entra in gioco il fregare l'altro, fregarlo nel tempo, fregarlo nei risultati. Questo significa separazione, questo significa atteggiamenti di separazione, atteggiamenti di disunità, atteggiamenti da pollaio. E quindi rimanere nella zona di conforto. La persona che esce fuori dalla zona di conforto è quella che aiuta gli altri a evolversi, perché sa che evolvendo gli altri si evolve pure lui, e quindi diventa una relazione win-win, in cui tutti vincono. Questo è l'atteggiamento spirituale. Per fare questo bisogna uscire fuori dalla zona, fare cose nuove, buttarsi. Questo, proprio buttarsi. Ma tu non ti stai buttando, stai rischiando come il cretino che rischia e perde tutto. Quello è un cretino, un pollo, praticamente, che non si è istruito. Tu ti stai buttando istruendoti. Tu stai andando nell'ignoto sapendo che appena dici com'è quella storia, ti rispondono, o ti risponde, quindi non sei fesso. Stai andando in un ignoto che non è ignoto, stai stando in un ignoto in cui tu sai che crei la tua realtà, con la partecipazione e con la collaborazione di esseri invisibili, Dio per primo. Quindi vai dove vuoi, fai cose nuove, tanto praticamente fai così e ti risponderanno. Che cosa devi fare se ti trovi in una situazione? La soluzione ti arriva, chiedila che ti arriva. Ma esci fuori dalla zona di conforto. Essere grossi e mantenere quel peso e rimanere nella zona di conforto è inutile dire sì, sto bene, io mi amo, grazie, è bello, tutte fesserie, bufale. Tu ti stai illudendo per non punirti, tu stai illudendo per non offenderti, stai illudendo per non soffrire, e quindi fai come fanno molti, praticamente giustifichi, così mi basta, così mi sento bene. Falso, non è vero, perché l'essere umano Dio ci ha fatto perfetti, con un corpo perfetto, e come tale noi lo possiamo avere. Stop, se non lo è vuol dire che abbiamo grossi problemi di dragone. Stop, punto. Non usciamo dalla zona di conforto. Non mi va in palestra a sudare. Cosa sono queste espressioni? Non ho i soldi, altra scusa banale. Non ho i soldi. Quindi rimanere nella zona di conforto. Guardate che la zona di conforto significa morte. Dice, vuoi conoscere la morte? Perfetto, guarda la tua vita. No, ma come? Io sono vivo, mi faccio. No, sei un morto. Fin quando rimani nella tua zona di conforto, sei un morto, sei un pollo che usa altri per farti volare, ma poi negli altri però ti mollano, tu cadi di nuovo come un pollo, capite? Noi facciamo così, perché chi prende farmaci che fa? È un pollo, che vola per un pochino con un prodotto esterno, prescinde se è tossico o no, capite? Quando noi potremmo volare da soli, con l'autoguarigione, con la prevenzione. Invece non vogliamo uscire fuori dalla zona di conforto, neanche quella che ci interessa praticamente più da vicino. Capite il concetto della zona di conforto? Cioè, qualcosa ancora non è chiara? Sì o sì?
Sì, sì.
E che cosa allora non è chiara? Ho detto sì. Ho voluto darvi il succo, che è un argomento lungo questo. Quindi è fondamentale. Poi altra cosa che fa restare nella zona di conforto. Una frase fatidica, a parte i vari se, che ne pensa mio padre, che ne pensa quello, che ne pensa quell'altro, tutte le se, che ne pensa Maria. Se a me lo spirito mi suggerisce di fare una certa cosa, non dico che ne pensa Maria, io dirò, ora glielo comunico a Maria, se vuole uscire dalla sua zona di conforto, meglio perché cresce, se non vuole uscire dalla sua zona di conforto, non la violento, la faccio stare, ma io volo. È chiaro? Sì o no?
Sì,
sì.
Sì
o sì? Sì. Perfetto. Quindi, l'altro blocco che fa stare nella zona di conforto è dire, ma io le sapevo queste cose. È un grosso tranello. Quando tu dici ad una persona, per esempio io dico a lei, tu sai che cos'è la medicina? Io parlo di medicina, uso spesso questo il vocabolo medicina, e tu dici, ma io già le so queste cose. Non è vero, perché se tu sapessi queste cose, avresti fatto 6 anni di medicina, là puoi dire le so. Ma noi invece diciamo, perché abbiamo paura dell'ignoto, le conosco, quindi metti in condizione di dire non rompetemi, perché cioè, non vado oltre, li conosco queste cose, ma io queste cose le so già. Ebbene, questa frase le so già, è una delle fasi di suicidio dell'essere umano. Come l'altra fase, non mi interessano queste cose, è un'altra fase di suicidio dell'essere umano. Perché se io sto parlando di come diventare, di diventare aquila, ti interessa, e come? Perché tu lo sei e stai facendo il pollo. Quindi come se non ti interessano queste cose? Ti ci devi buttare a capofitto. Quando l'universo te li comunica con un amico, con la moglie, con i figli, con qualcuno, con un libro, di andare fuori dalla zona di conforto, vacci, perché deludi tutti i piani sincronici che ci sono stati secoli per prepararsi affinché in quel momento ti arriva quell'informazione. Ci avete mai pensato? Beh, se non ci avete pensato ve lo dico io. Questa scelta di venire al seminario è il frutto di secoli e secoli di programmazione. Andate a ritroso e vedete che è così, ma in qualsiasi cosa è così. Quindi quando tu dici di no, non gli frega un tubo a nessuno, perché hai il libero arbitrio, però distruggi, mandi in aria secoli di programmazione per portarti a quel seminario. E tu dici non ho i soldi, cioè dici una cosa ridicola, oppure non mi danno le ferie, altra cosa ridicola. Ossia qualsiasi cosa tu poni di blocco lo fai per non uscire dalla zona di conforto. La nostra mente è conosciuta e apprezzata perché trova 3.000 scuse per qualsiasi cosa. Trovale per andare al seminario, le troverai, come le trovi per non andare. La mente li trova, ha questa quindi grande capacità. Sei un allocco, butti in aria secoli di programmazione. Io sono qui perché? Perché ho avuto delle mie esperienze. Perché? Perché ho avuto un padre in un certo modo. Perché? Ho avuto quel padre, mi è stato messo in quando io ero un disubbidiente. Perché? Io ero disubbidiente perché non volevo essere pilotato da nessuno. Perché? Quindi vedi da quanti secoli si è preparato questo Gaetano per essere così. Non posso dire di no, quindi io, qualsiasi cosa mi accade. E perché quella cosa che mi accade, che mi viene proposta di uscire fuori dalla zona di conforto, è programmata da secoli. E siccome il tempo passato non torna, non torna, ogni no detto è una morte in più che abbiamo giornalmente. Non posso prolungarmi su questo, mi sembra di essere stato chiaro, limpido e netto. Chiudo concetto, andiamo all'altro concetto chiaro, quello della barca. E riguarda l'equilibrio maschile e femminile, che ieri non ho detto. Allora, immaginate due soci, perché noi siamo costituiti da due soci, una parte maschile e una parte femminile. C'è un terzo socio invisibile, Dio, che è sempre presente, altri commensali, chiamateli come volete, ma gli attori principali siamo la parte maschile e femminile, il nostro spirito è Dio. E allora, soci può essere la coppia, soci può essere la famiglia, giusto? Oppure i colleghi di lavoro, un team. Dovete sapere che siamo quindi tutti nella stessa barca. Abbiamo degli obiettivi, questo già è la prima cosa fondamentale. Come famiglia che obiettivi abbiamo? Capite? Risolvere i problemi degli altri, questo è l'obiettivo dell'umanità. Poi ognuno lo fa con le proprie qualità, se tu lo fai esportando olio va bene, se tu lo fai facendo fitness va bene, se tu lo fai esportando valigie o mettendo in commercio va bene, se tu lo fai ballando va benissimo, se tu lo fai suonando il piano va bene, capite? Ma risolviamo i problemi degli altri e chiaramente facciamo in modo da connetterli, e questo è il punto, insomma, in poche parole. Chiaro? Quindi siamo tutti nella stessa barca, quindi due soci, marito e moglie, quindi estendete il concetto al gruppo individuale, al gruppo familiare, al gruppo lavorativo, la stessa cosa. Ecco perché a qualcuno stamattina ho detto stai attento della persona che ha la mente chiusa, perché quella è una persona che fuori dalla zona di conforto non ci esce e ti rovina, a meno che non ti lascia libera di uscire dalla zona di conforto e non ti rompe e non ti vuole trattenere nel pollaio, sennò sei rovinata. Allora, quindi siamo nella stessa barca e abbiamo degli obiettivi da raggiungere, questo è fondamentale. Se io sono nella barca ma non ho obiettivi, significa che rimango nel pollaio, ok? E quindi sono sensibile agli attacchi del dragone. Stop, che mi fa rimanere sul sicuro, ok? E la barca dove va? Da nessun posto, perché non ho obiettivi da raggiungere. Guardate che gli obiettivi non è avere soldi, gli obiettivi non sono avere una famiglia, gli obiettivi non sono avere successo, avere potere, avere prestigio sociale, come i dragoni ci vogliono far credere. Obiettivi, e tutti insieme dobbiamo connetterci giorno dopo giorno di più affinché possiamo avvicinare tutti gli altri a Dio, in vari modi che vogliamo noi, perché questo porta alla felicità e alla creatività massima che possiamo avere. Allora, ammesso e concesso che questo ci sia, in realtà non accade mai. Perché? Semplice. Ecco cosa accade. E ora queste mie parole sono frutto di esperienza da clinico, da medico, praticamente, oltre che da ricercatore, studioso e curioso delle cose umane. Donna, uomo. In parte maschile e femminile, o la coppia. Chiaro? Occhio, perché questi sono concetti molto importanti. Allora, sapete che cosa accade? Nella maggioranza dei casi? Che uno dei due, tutti attenti, tutti attenti, tutti attenti, tutti i neuroni concentrati su ciò che sto dicendo, che il concetto è importante come gli altri, e non lo posso prolungare, devo essere schietto. E, chiaro? Cose precise, utili e basta. Allora, cosa accade? Che il dragone dice, dove vuole andare? Non mi piace ciò che sto facendo, non mi convince. E sapete che fa? Il dragone, che non interessa per un tubo, comincia a fare dei buchi nella barca. Capite? La faccio vedere io a lui. Fai, oppure a lei. Poi ci penso io, non staremo insieme quando saremo sposati. Tu vuoi fare questo? Te lo faccio vedere io, tu fai ciò che ti dico io. E riuscirò a convincerlo. Questo è quel discorso che fa il dragone. Poi magari voi non l'avete mai fatto, ma l'avete fatto in un altro linguaggio. È la stessa, identica cosa. Allora che cosa accade? La barca comincia a prendere acqua. I due affondano. Ma lui o lei dicono, ci sto riuscendo, sta facendo ciò che dico io, la famiglia si sta comportando come desidero io, che penso che sia giusto. Si sa che non vengono fatte queste cose a fin di male. Inconsapevolmente però si è schiavi, posseduti, prima possessione dal dragone. E quindi la persona riesce a ottenere dei risultati, si sente molto forte, ma una cosa non sta notando, che fra un po' affonderanno. Capite? Questa è la barca. Voi state affondando la vostra barca? O state con la barca andando verso degli obiettivi comuni? Che è ovvio che se A vuole andare in un posto e B vuole andare in un altro posto, non si va in nessun posto. Non è perché A ha un carattere più forte maschile, riesce ad andare in un po', perché sta annullando B, devono trovare qualcosa in comune, cioè sta affondando la barca. Ebbene, la mia esperienza di clinico ve lo dico subito, la maggior parte sono donne che affondano le barche e ne sono felici, ma non sanno che stanno affondando, sono felici perché stanno ottenendo i loro obiettivi, invece stanno affondando la barca. Guardate, questo che vi sto dicendo, è ovvio che l'uomo non è immune da queste cose, però come mai su 100 visite 99 sono tutte così? Spiegatelo. Reattiro io? Può darsi, perché devo far capire questo. Ma devo far capire questo qua. Può darsi. Perché sono così? Tutte. L'uomo, la stessa cosa. Ma vedete, l'uomo, come gli hanno dato da secoli il ruolo di quello che deve lavorare, di quello che ha la responsabilità maggiore, fra virgolette, infatti lo vediamo pure, è ingiusto, ma lo vediamo come nelle strutture da lavoro la donna viene pagata meno, anche se è brava, viene sempre trattata in un certo modo, sono poi loro, la mafia maschile, chiaro, a fare tutto. E non sa la mafia maschile che sta affondando, affonda insieme agli altri. Infatti quando durano? Quanti nodi salgono al pettine e li leggiamo ogni giorno nei giornali? Quante truffe vengono fatte? Col solo scopo, praticamente, di averla vinta, di fare come vogliamo noi e non come vuole lo spirito. Allora, è chiaro il concetto della barca, sì o sì?
Sì.
Ok, tenetelo presente perché siete forse senza salvagente, state molto attenti, perché affondate. Non solo, ma se cambiate barca, ecco, concludo il concetto che avevo stato ascoltando, se cambiate barca, l'affonderete pure, anche se il soggetto è più alto, più bello, più buono, ha più macchine, la stessa identica cosa, perché la vostra strategia è sempre quella. Rimanete nella vostra zona di conforto, non vi migliorate, non vedete oltre, che altrimenti non l'avreste affondata quella. Siete quelli, e quindi otterrete sempre affondamenti. Significa non crescerete completamente. Non andrete da nessun posto, farete molti seminari, ma quando il seminario vi fa capire che dovete uscire fuori dalla zona di conforto, mettevi in discussione, te che io esco dalla zona di conforto, cioè ci rimango, perfetto, affonda pure, affondate. E quindi che accade? Che facendo dei seminari vi illudete che qualcuno vi porti a galla la vostra barca, è impossibile, voi potete portarla, solo voi a galla, muovendovi, dandovi da fare e sostenendo il principe o la principessa, solo così potete farlo, se no affondate inesorabilmente. Ok, chiudo il concetto, va bene. Ora parliamo, questo l'ho detto. Ah, un'ultima cosa, quando noi riprendiamo qualcuno, sì, ma a parte dividere, li voglio qua davanti, come sono preso dal discorso, non ci ho fatto caso, li voglio qua davanti. Cioè uscire dalla zona di conforto. Qual è una zona di conforto in cui non ti vedi, che stai giocando col cellulare, che non mi senti, eccetera? Qua invece io ti vedo, quindi esci dalla zona di conforto. Tutte e due, sia Andrea che Riccardo. Dov'è Andrew? Ah, vabbè, ancora meglio, ti metti così in vista. Dov'è Andrea? Andrea, vieni. Allora, ora, detto questo, io vi stimolerei oggi a Gardaland, oltre a divertirvi, di pensare a queste cose. Fatevi le vostre, assimilatele questi concetti, perché purtroppo non li posso ampliare, però io su internet vendo i miei seminari dove poi parlo, basta il seminario, approfonditamente dei vari concetti. Fatevi il lavaggio del cervello ascoltando i miei seminari, dove sono pieni poi di esempi e di amplificazioni di questi punti che io vi sto dicendo, che sono solo punti, sono grossi, ma sono punti. So che ognuno di voi deve lavorarci anni, ve lo dico già, su ogni punto, ne ho detti molti da ieri a oggi, quindi avete molto lavoro da fare, quindi vi invito a segnarveli e a non dire nella vostra mente lo so già, perché non sapete niente, perché siete sempre nella barca che state affondando, se lo sapeste sareste su un transatlantico, sareste su un'astronave e non lo siete, perché molte volte voi dite lo so già. Lo so già, oppure non mi convince, oppure non me la sento, oppure non mi interessano, capite? Cioè, in poche parole, rimanete nella zona di conforto, dimmi. Allora, il principe... Il principe,
il mio amore.
Sì, ho capito. Allora, due esseri devono costruire le relazioni sulla roccia. Significa che non sono perfetti. Quindi è normale che ne approfitti l'altra persona, perché non è perfetta. E tu che fai allora che non è normale? Cioè che sai che è normale, te ne freghi.
Te ne freghi.
È ovvio. Te ne freghi. Non solo, anzi, meglio. Quando l'altra persona ne approfitta, butta fuori l'esempio spirituale. Ama quella persona, rispetta quella persona. Come la vuoi fare crescere? Se tu vuoi che l'altra persona... Ieri ho sottolineato una cosa importante. Prima, tanto devi essere principessa. Se una principessa non se la prende, ma bensì... Oh, caro, hai ragione. Poi magari dopo, con calma, gli dici la situazione, dopo una preghiera o una meditazione meglio, gli dici, fai vedere il quadro chiaro, lo fai uscire fuori dalla sua zona di conforto e gli fa vedere che sta sbagliando o che si potrebbe fare meglio. Non pensi che si potrebbe fare meglio? Che dici? Tu che sei l'uomo della famiglia, dammi la tua parte maschile, cioè dammi la tua informazione maschile. E di come?
Se questo non vuol capire...
Vuol dire che tu non sei ancora una principessa.
La sua principessa?
No, la principessa.
Ah, io che non so ancora fare.
Certo. Tu lo diventi... La sua principessa quando tu diventi principessa. E quindi significa che devi essere connessa al 100%. È difficile, non ci arriverai mai, ma farai grossi passi, miracoli nella tua vita se solo facessi il 2%. C'hai il 2%. Figurati, fai miracoli, figurati se arrivi al 30, al 40, poi mi dici va bene, sono arrivato, non bisogna mai dirlo, perché bisogna arrivare al più che possiamo, no? Dicono, ma già i risultati sono enormi praticamente, sono amplificativi. Bene, dicevo, quando noi rimproveriamo qualcuno, diciamo guarda, hai fatto male, senti tu, non mi va, eccetera, dobbiamo sottolineare il fatto che non lo stiamo dicendo all'essere spirituale meraviglioso che abbiamo davanti, ma lo stiamo dicendo al suo dragone. Affinché lui si accorga del suo dragone, capite? Questo è importantissimo. Quando noi rimproveriamo, dobbiamo subito dopo, quasi subito dopo, mostrare amore verso la persona, se no il dragone ci vede come un nemico. Cioè, appena cresco, io me ne vado da casa e ti mando a quel paese, capisci? Invece di fargli capire, ma qua parliamo anche con noi stessi, chiaro? Quindi dobbiamo far capire, ti sto facendo rilevare il tuo dragone, approfittane e cresci, non lo fare più, perché così se no non crescerai, sarai sempre col dragone. Significa, sei orgoglioso, ok, stai sbagliando, diventa umile, e stop. Quindi tu non stai rimproverando lo spirito della persona, perché chi sei tu a rimproverare lo spirito? Non lo puoi, poi, dopo tutto uno spirito è completo. Tu stai rimproverando l'evoluzione, stai sottolineando una carenza di quella persona, lo stai smascherando a livello di dragone, capite come funziona? Ma bisogna dirlo questo. Ecco perché quando io tiravo le orecchie dicevo papà vi vuole molto bene, ma voi dovete ubbidire. Quindi parlavo allo spirito, ma parlavo al dragone pure. È chiaro il concetto? Sì o sì?
Sì.
Allora, ora entriamo nel mondo, praticamente un mondo importante. Chiedo a Stefano di un secondo di staccare, proprio di fare lo stop, di spegnerla. Sì, spegnila e riaccendila, così quando poi io la scarico mi divide questa traccia, perché ora parliamo dei soldi, sempre mezz'oretta e poi ci rilassiamo 2 minuti e cominciamo con gli esercizi. Qualcuno mi può portare dell'acqua naturale, la gola asciutta, poi avevo detto a loro di mettere quella nel frigo ieri sera, ma l'ho detto di sì perché pronto alla brodo stamattina, non l'hanno fatto. L'inserviente è entrato alle 7:30, sono venuto qua a preparare queste cose e gliel'ho chiesto, mi ha detto guardi sto buttando quelle ruote, sì ma per favore, l'hanno fatto, oh, le hanno buttate, no, non mi lamentavo, non lo sapevo, io sto vedendo ancora quelle 6 bottiglie che stanno sudando. Allora, dunque, sì perché ho fatto una colazione iperproteica e siccome c'era qualcosa di salato quindi ho la gola asciutta. Dunque, pronti? Quando c'è?
Hai detto che non devo registrare adesso.
No, non ci siamo capiti, devi staccare l'argomento di prima da questo, così io quando Adobe me lo prende e diventa una cosa nuova, quindi ancora sei fermo però. È la migliore bevanda che ci possa essere, anche perché il corpo è fatto di acqua. Poi se noi la benediciamo, cara acqua, bella acqua, tu che trasporti i sali che mi occorrono, tu che sei un mezzo, uno strumento di trasmissione dei segnali nervosi, dei segnali ormonali, che fate voi? Eccetera, io ti benedico, ti ringrazio e ti bevo. A questo punto voi cambiate la frequenza dell'acqua. Non occorrono strumenti, non occorre né acqua di diamante né acqua di zaffiro. Voi avete trasformato quell'acqua in un'acqua pura e meravigliosa. Questo è confermato dalle mie prove kinesiologiche. Se invece no, non la benedite, non parlate, vi sorbite acqua che ha un pH alto, che vi porta verso la linea bioelettronica del cancro. I minerali sono altissimi, in genere hanno un residuo fisso pari elevato. Dovrebbe essere di sotto dei 50 mg sul litro, non è vero, il pH dovrebbe essere più acido possibile, non è vero, quindi beviamo acque che fanno schifo. A questo punto benediciamola e diventano acque sublimi. E in questo momento io che effettivamente la sto apprezzando perché ho detto che è bella l'acqua, lei si sta comportando, perché? Perché la coscienza influenza la materia, punto e basta. Allora andiamo al concetto, dunque. Bene, allora aspetta, stacco anche questo.